Regionale d'inchiesta su MPS è arrivata al termine del lavoro. Oggi verranno presentate due relazioni. Ne vogliamo parlare con chi si è occupato da vicino per tutto questo tempo della vicenda. Giacomo Giannarelli al telefono con noi. Buongiorno
Buongiorno, grazie dell'invito.
Giannarelli, già ospite di Antenna Radio S in altre puntate del nostro Mattino Insieme e adesso invece a presentare quello che è il lavoro conclusivo, quindi la doppia relazione che oggi in una conferenza stampa a Firenze appunto illustrerà quelli che sono i dati raccolti.
Sì, finalmente dopo un anno di duro lavoro abbiamo fatto 22 sedute, 32 auditi. Ho studiato centinaia di documenti e preso conoscenza di diversi libri editi sulla vicenda. Oggi presentiamo i lavori conclusivi di questa commissione che hanno portato ad avere due relazioni votate entrambe a maggioranza, perché la relazione del Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Sì Toscana a sinistra è stata approvata a maggioranza dei voti con l'astensione del Partito Democratico che ha riconosciuto il valore del lavoro svolto e il solito trattamento è stato riservato alla relazione del PD che è stata votata dal solo Partito Democratico e quindi approvata anche quella a maggioranza. Ci sono alcuni elementi che distinguono le due relazioni, ne cito alcuni, ma in realtà sto anticipando quello che poi dirò verso mezzogiorno quando faremo la prima conferenza stampa istituzionale di chiusura dei lavori della relazione della commissione d'inchiesta sulla Monte dei Paschi. Noi in questa vicenda, che è una vicenda articolata, complessa, che parte da molti anni fa, stiamo parlando dell'istituto bancario più antico del mondo, una banca che ha 544 anni di storia, che ha vissuto tutti i cambiamenti nel nostro paese, in particolare un passaggio quando dopo gli anni 90 Ciampi e Amato scelsero di appoggiare le riforme che andavano verso la privatizzazione anche del sistema bancario. Lì nacque la divisione tra la banca, l'istituto bancario e la fondazione che era interamente, controllava interamente al 100% la banca, fino ad arrivare ad aver vissuto la crisi dei mutui subprime americani, nonché tutte le vicissitudini come la grande operazione sbagliata dell'acquisto Anton Bennett. In particolare su questo punto si concentrano alcune divisioni delle relazioni finali della commissione d'inchiesta e noi riteniamo che non si tratta di una spy story o di fantascienza quando si indica nel groviglio armonioso questo intreccio di poteri forti, di circoli riservati, quali massoneria e Opus Dei, uno degli elementi che ha contribuito al dissesto finanziario della banca, che ha fatto in modo che venisse fatta questa operazione Anton Veneta. Sappiamo che la banca pagò l'acquisizione di Anton Veneta a un costo di circa 18 miliardi di euro, molto più alto di quanto il banchiere, sembrerebbe vicino al Vaticano, Emilio Botin, la pagò a sua volta. Crearono delle plusvalenze per il Banco Santander, questa banca del Banco Spagnolo, tutto a discapito di Banca Monte dei Paschi che mise un oppetto su questa operazione. E la cosa che fa più preoccupare è che in questa vicenda la maggior parte dei soldi sono stati messi dalla Fondazione e dai risparmiatori, dai cittadini che sottoscrivendo delle obbligazioni hanno fornito i soldi per permettere questa acquisizione della banca Anton Veneta. Quindi non si tratta di una spy story, ma si tratta di elementi oggettivi che abbiamo accertato con le audizioni e con la stura di una serie di documenti importanti. Non è una questione esclusivamente senese, come si vorrebbe far credere, la senesità sì ha contribuito, ma in piccola parte di questa vicenda. È vero che c'è stato un momento storico dove in tutti i modi la politica cercò di mantenere il controllo sulla banca, mantenendo ad ogni costo, andando contro una gestione prudenziale della fondazione, ma cercò di mantenere il 51% della banca. Però non possiamo far ricadere solo alla senesità una responsabilità di quanto accaduto. Sicuramente c'è stata una miopia fatto dell'interesse partitocratico, clientelare, della gestione di questi dividendi della fondazione che comunque arrivavano nel territorio, ma è uno degli elementi forse il meno importante, anche perché ricordiamo che la Tenentità ha permesso a questa grande banca di nascere, di fare così tanta strada. Grazie ai senesi nasce questa banca per il territorio, giustamente raccoglieva e gestiva risparmio, poi si è trasformata in una banca speculativa che investiva in prodotti rischiosi. Ci sono alcuni elementi che ci hanno diviso delle mie relazioni conclusive, ripeto, non è una storia quando si parla di poteri forti, ma sono via di Opus Dei, è un dato oggettivo. La senesità è un elemento importante, ma non è l'elemento centrale. E in ultimo, noi rileviamo, e l'abbiamo scritto nella relazione finale con il Movimento 5 Stelle, ma appoggiato anche dalle altre parti dell'opposizione, che non c'è discontinuità con il passato. Purtroppo oggi assistiamo a una preoccupante continuità con il passato, con una preoccupante ingerenza nel mondo dei partiti, della politica, nelle decisioni della banca. Qualche giorno fa avete visto tutti come su indicazione, su ordine di Matteo Renzi, è stato fatto dimettere l'amministratore delegato Viola, e questa ingerenza viene tutto oggi con il sistema delle nomine dei vari presidenti e amministratori delegati. È vero che siamo soci come Repubblica Italiana attraverso il Ministero della Banca, siamo circa un 4%, allora non si spiega perché questa gestione transitoria non debba essere fatta in modo trasparente in Parlamento, che ricordiamo che abbiamo anche un Presidente del Consiglio che non è stato eletto da nessuno, che non si capisce con quale mandato va a fare questa operazione di interesse nazionale.
Ecco, ogni tanto abbiamo qualche difficoltà con il collegamento che va e viene, siamo con il cellulare, con Giacomo Giannarelli, però abbiamo insomma sicuramente capito il senso e il succo del discorso, del ragionamento. Non vogliamo altre anticipazioni sulle relazioni che vengono presentate più tardi, quindi alle ore 12 in tarda mattinata a Firenze, ma vogliamo solo due riflessioni da parte di Giannarelli prima di chiudere questa intervista. Una su quali sono state le sorprese più importanti o la sorpresa più importante nel lavoro svolto dalla Commissione regionale d'inchiesta, e l'altra insomma un dato di fatto a questo punto, quando si cerca di voler far capire che è stata solo una gestione scellerata a livello di economia e finanza della Banca Monte dei Paschi, insomma ovviamente questo fa sorridere, perché dietro c'è molto molto di più.
Sì, scusi un anticipo perché sto entrando in galleria, se dovete cascare la linea poi eventualmente ci risentiamo. Ecco. Mi ha colpito molto il fatto che il rigore istituzionali non hanno accettato di venire in audizione. Primo fra tutti il presidente Enrico Rossi non ha accettato la nostra richiesta di audizioni, non si è presentato, come lui anche altre figure come Vegas di Consob, sebbene per esempio Misco di Banca Italia.
Adesso abbiamo completamente perso Giacomo Giannarelli, ci aveva anticipato di essere in viaggio e quindi qualche problema sul collegamento, vediamo se riusciamo a recuperarlo in diretta prima di dover fare una pausa e poi dover di nuovo telefonare a Giannarelli. Forse adesso ce l'abbiamo di nuovo, sentiamo se è collegato con noi. No, la linea non c'è, è molto disturbata, non si sentono le parole di colui che ha lavorato, come detto, per insieme agli altri, ovviamente.
Siamo l'appuntamento a mezzogiorno con la presentazione ufficiale.
Ecco, sì, abbiamo sentito adesso, quindi sì, dicevamo, la sorpresa è non aver avuto in commissione, non aver avuto in audizione personaggi di spicco della politica e dell'economia nazionale.
Sì, abbiamo convocato Enrico Rossi, il presidente attuale della Regione Toscana, che si è rifiutato di venire, e così ha fatto anche Vegas di Consob, per esempio, sebbene il collega di Vegas, Banca Italia Visco, ci ha risposto alle domande scritte che la Commissione gli ha posto. E poi per l'ennesima volta abbiamo accertato che, come sempre, a pagare queste scelte pericolate tutto ricade nei piccoli risparmiatori che hanno fiducia nella politica, in un sistema bancario che deve ancora dimostrare la sua trasparenza, onestà veramente voglia di portare un reale cambiamento per il paese.
Grazie a Giacomo Giannarelli, un saluto.
Un saluto a voi, grazie ancora.
E poi ovviamente nel corso dei nostri notizie